Radio Educato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.
Buonasera da Radio Educato. In studio Martina Ilari e Davide Maria De Luca. I titoli.
Naufragio all'isola del Giglio. La nave Concordia rischia di inabissarsi. Ricerche solo di giorno. Ministro Clini, minaccia ambientale per tutto l'Argentario.
Tornati a casa i marchigiani che erano a bordo della nave. Tutti criticano l'assistenza dell'equipaggio.
Varron più a Monti, fiducia nell'Italia. In corso vertice di maggioranza con Alfano, Bersani e Casini. Liberalizzazioni. Giovedì il Consiglio dei Ministri. Benzinai in rivolta. Sciopero nazionale di 7 giorni.
Il gradimento degli amministratori marchigiani. I top e i flop nella classifica del Sole 24 Ore.
Sono ripartite le ricerche dei 16 dispersi del naufragio della nave Concordia, avvenuto la notte di venerdì 13 al largo della costa dell'isola del Giglio. Oltre 4.000 passeggeri sono stati testimoni della tragedia. 6 le vittime per ora confermate. I dettagli da Maddalena Oculi.
Dopo il tramonto, i vigili del fuoco potrebbero sospendere le ricerche dei dispersi. Proseguire sarebbe rischioso per i soccorritori. Il mare mosso, infatti, fa lentamente scivolare la nave verso il fondo. Stefano Giannella, della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, non si sbilancia sulle prossime operazioni.
Verranno valutate queste oscillazioni nel tempo e poi si prenderà una decisione.
Ci sono delle speranze per ritrovare i dispersi?
Questo non lo possiamo sapere a priori.
Fino ad ora dove sono stati cercati?
Quella che è fuori dall'acqua. Rimane parte della parte emersa e quasi tutta la parte sommersa.
Intanto si è espresso il ministro dell'Ambiente Corrado Clini. Il rischio ambientale per l'isola del Giglio è altissimo, ha detto. Gli elicotteri che hanno sorvolato la zona del naufragio hanno segnalato chiazze di combustibile intorno alla nave.
Sono tornati a casa i 17 superstiti marchigiani che viaggiavano sulla costa Concordia. Molto criticato l'intervento dell'equipaggio nell'assistere i passeggeri. Il servizio di Stefania Bernardini.
Piatti, bicchieri, forchette che volano via dalle tavole apparecchiate. La luce si spegne. La gente inizia a urlare impazzita per la paura. Questo racconta Marco Montesi, pesarese, a bordo della Costa Concordia. Sono tornati a casa, ma non se la sentono di parlare, ancora sotto shock per l'esperienza appena vissuta. Francesco Raccomandato, 34 anni, di Cagli, lavorava sulla nave come animatore insieme alla fidanzata. Il padre ha assicurato che sta bene e oggi ha accompagnato la ragazza di Catania all'aeroporto. Hanno perso tutto, bagagli, documenti, soldi, ma l'importante è che siano vivi, dicono i familiari dei superstiti. Anche Barbara Angelini, una commessa di Pesaro, si era concessa una vacanza con degli amici a bordo della nave. Non ha ancora parlato di ciò che ha vissuto, ma i suoi colleghi hanno affermato. È molto spaventata, ancora sotto shock. Fiorenzo Pagnini, proprietario dell'agenzia Mondo Viaggi, che aveva organizzato la crociera sulla Costa Concordia per alcuni pesaresi, racconta.
Sono tornati a casa, stanno bene, ovviamente scene di panico le hanno vissute in prima persona, quindi sono un po' scossi, però hanno fatto subito rientro a casa, sono stati tra i primi ad essere sbarcati, quindi hanno fatto subito ritorno a casa tramite un treno messo a disposizione, un biglietto del treno messo a disposizione dall'organizzazione Costa.
Ci sono state delle disdette sulle crociere già prenotate?
Contrariamente a quello che pensavo, no. Però tante persone che hanno telefonato per le cose più banali, comunque per il momento non ci sono state defezioni di massa come onestamente io pensavo.
Inizio di settimana cruciale per il destino economico dell'Eurozona. Il Premier, Mario Monti, in seguito al declassamento dei titoli pubblici da parte di Standard & Poor's, ha incontrato stamattina il Presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, che ha ribadito fiducia negli impegni assunti dall'Italia. Subito dopo, il Presidente del Consiglio si è riunito con Alfano, Casini e Bersani per un pranzo di lavoro. Il servizio di Antonio Ricucci.
Rinviato a fine febbraio il vertice trilaterale fra Italia, Francia e Germania, previsto a Roma per venerdì. Il rinvio è stato confermato poco fa dal Presidente francese Sarkozy. Il Premier Monti a Palazzo Chigi insieme ai leader dei partiti di maggioranza, Alfano, Casini e Bersani. Con loro sta discutendo di una possibile mozione parlamentare unitaria per appoggiare il governo nell'azione di rilancio dell'Unione Europea. Sul tavolo ci sono anche le liberalizzazioni, confermate come imminenti da Monti, che ha parlato di misure in arrivo in settimana. appoggio da PD e Terzo Polo, mentre il PDL chiede che farmacisti e tassisti vengano dopo le riforme di grandi reti, autostrade e banche. Stamattina il Presidente del Consiglio ha incontrato il suo omologo europeo, Herman Van Rompuy, che ha espresso fiducia negli impegni assunti dall'Italia, definendo straordinario il lavoro fin qui svolto dall'ex commissario europeo. L'esponente dell'Unione ha aggiunto che il Fiscal Compact, lo strumento di armonizzazione dei bilanci dell'Eurozona, entrerà in vigore da luglio, con un accordo da firmare a marzo.
Dopo tassisti e farmacisti, anche i benzinai si preparano a scioperare contro l'ipotesi di liberalizzazione del governo Monti. Le federazioni che riuniscono i distributori della rete stradale, ordinaria e autostradale hanno proclamato uno sciopero nazionale di 7 giorni per protestare contro la liberalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti. Le date e le modalità verranno stabilite solo nei prossimi giorni. La scelta di intervenire sull'esclusiva di fornitura nella rete dei carburanti non produrrà alcun effetto sui prezzi del carburante. Autorizzare gli impianti a lavorare 24 ore su 24 in modalità self-service, ha dichiarato Luca Squeri, il presidente nazionale della FIGISC, è solo un altro chiodo piantato sulla bara della categoria dei benzinai.
Le parafarmacie sono destinate al collasso se non viene concessa loro la vendita anche dei farmaci di fascia C, per i quali non è necessaria la ricetta. È la denuncia di diverse associazioni di parafarmacie, favorevoli alle liberalizzazioni, ma preoccupate per il previsto aumento del numero di farmacie. Se le parafarmacie non potranno entrare nel mercato dei farmaci da banco, affermano, si rischiano di perdere 8.000 posti di lavoro, 600 milioni di investimenti e 500 milioni di risparmi annui per i cittadini.
Niente tracollo per le piazze europee dopo la raffica di downgrade di venerdì scorso. L'apertura di settimana per il vecchio continente è in sostanziale parità. Milano, dopo aver aperto in calo e aver guadagnato fino a un punto durante la giornata, si è attestata sulla parità. In altalena lo spread, che dopo essere arrivato a 509 punti base, è sceso intorno alle 17 a 486. Secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, la Banca Centrale Europea sta intervenendo per acquistare titoli italiani e spagnoli sul mercato secondario, anche se non si conosce in quali quantità. Stabile l'euro, che viene cambiato a 1,27 dollari.
Proteste in Romania contro la stretta del governo per far fronte alla crisi economica. Sono almeno 59 i feriti, 250 gli arrestati e 283 le persone multate o messe sotto inchiesta. Da giovedì scorso migliaia di dimostranti sono scesi in piazza contro il programma di austerità e la riforma sanitaria che ha portato alle dimissioni del vice ministro della sanità, Raed Arafat. I manifestanti hanno chiesto le dimissioni del presidente Traian Băsescu e del premier Emil Boc, che ha invitato la popolazione al dialogo.
Sventato il tentativo di sequestro della motonave italiana Valdarno. L'imbarcazione è stata attaccata da un comando di pirati mentre navigava al largo dell'Oman. Nonostante l'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco, il sequestro è fortunatamente fallito.
È stato ritrovato a Tivoli Ettore Grassi, il ragazzo milanese, studente di ingegneria all'Aquila, scomparso venerdì da Fermo, dove si era recato per un colloquio di lavoro. Ettore sta bene e ora la polizia lo sta riaccompagnando nelle Marche, dove riabbraccerà la sua famiglia. Non sono chiare le ragioni dell'allontanamento, forse motivi personali, fanno sapere dalla prefettura di Fermo.
5 ergastoli per il sequestro e l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, il figlio del pentito di mafia Santino, strangolato e sciolto nell'acido nel 96. La sentenza è stata emessa nell'aula bunker del carcere di Palermo. Il collaboratore di giustizia, Gaspare Spatuzza, è stato condannato a 12 anni di reclusione, mentre condannati all'ergastolo il boss latitante Matteo Messina Denaro, Giuseppe Graviano, Francesco Giuliano, Salvatore Benigno e Luigi Giacalone.
Adriano Sofri è libero. L'ex leader di Lotta Continua ha terminato di scontare la condanna a 22 anni di carcere, gli ultimi 5 agli arresti domiciliari. La liberazione sarebbe dovuta avvenire a febbraio, ma è stata anticipata per l'ultima riduzione di pena. Sofri, condannato in via definitiva nel 1997 come mandante dell'omicidio del commissario Calabresi, si è sempre dichiarato innocente e non ha mai chiesto la grazia.
Promossi e bocciati tra gli amministratori locali nell'analisi pubblicata oggi dal Sole 24 Ore a cura di IPR Marketing. Nelle Marche, bene la presidente della provincia di Ancona che sale al 16° posto. Scende alla 100ª posizione su 107 il presidente di Pesaro Urbino, con un calo del 4,5% rispetto al 2010. In discesa anche il governatore delle Marche, 14° su 17 presidenti di regione, con un 3% di consensi in meno rispetto all'anno precedente. Variegata anche la pagella dei sindaci marchigiani, con Ancona 29esima, Pesaro 42esima e Macerata 77esima, su un totale di 104 comuni. Tutti però in miglioramento rispetto al 2010.
Lotta senza quartiere all'evasione fiscale. Già nel 2011 sono entrati nelle casse dello Stato 900 milioni di euro in più rispetto al 2010 e ora il governo Monti ha inasprito le misure antievasione. Ma contro i furbi del fisco anche i cittadini si sono organizzati, questa volta sul web. Il servizio di Doriana Leonardo.
Non mi fai lo scontrino? E allora ti denuncio. Basta avere un cellulare connesso a internet o un computer per accedere all'applicazione tassa.li o al sito evasori.info, inserire l'importo dello scontrino non emesso e il gioco è fatto. È così che le migliaia di segnalazioni di cittadini che vogliono smascherare i furbetti del fisco diventano tanti puntini rossi su una mappa. Un tipo di lotta dal basso targata Web 2.0 che ha avuto molto successo. Sono più di 1000 i membri del gruppo Facebook Gli Amici dello Scontrino, mentre sul sito tassa.li sono state denunciate quasi 3 milioni di evasioni. Nelle Marche i casi sono 331, un centinaio nella sola provincia di Pesaro Urbino. Si tratta di un bel esempio di democrazia partecipativa, ma sul fronte della reale utilità c'è ancora molto da fare. Così il colonnello Pastore, comandante della Guardia di Finanza della provincia di Pesaro.
Per quanto riguarda il segmento specifico degli scontrini e delle ricevute fiscali, ci avvaliamo di una nostra banca dati. Invito questi cittadini innanzitutto a pretendere il rilascio dello scontrino fiscale e, se del caso, a valersi del numero di pubblica utilità 117 della Guardia di Finanza.
4 gare in 10 giorni. Continua il tour de force della Shadow Dax Urbino. Dopo aver vinto ieri contro la Liugio Modena per 3-1 nel campionato italiano di volley femminile, le ragazze di mister François Salvagni si preparano alla trasferta di Coppa CEV. Mercoledì scenderanno in campo in Slovenia contro la squadra del Maribor per la partita di ritorno, dopo il 3-0 ottenuto nella gara d'andata.
Questo giornale è stato coordinato da Nicole Sara Misiti. Potete riascoltarlo sul nostro sito internet ifg.uniurb.it. La prossima edizione domani alle 12.30.
Buona serata da Martina Ilari e Davide Maria De Luca. Linea a Radio Ananas.
Abbiamo trasmesso Radio Educato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.